Buonasera a tutte e a tutti. Riprendiamo il ciclo di maggio, che ormai da una decina e più d'anni caratterizza questi incontri alla Fondazione Campostrini. E questa sera iniziamo la trattazione di un tema che quest'anno è ricorrente, ossia la riforma e la cosiddetta controriforma. E ho il piacere di presentarvi un illustre collega dell'Università di Firenze, la professoressa Lucia Felici, che è titolare di storia moderna all'Ateneo Fiorentino ed è tra i nostri più segnalati studiosi, specialista, proprio sulla riforma e la controriforma. Ha iniziato a pubblicare già dagli anni 80-90, ma il titolo che ha cominciato a segnare la sua bibliografia notevole è una pubblicazione del 95 presso l'Olschi di Firenze, intitolata Tra riforma ed eresia. Vedete che si toccano già i gangli dell'argomento che questa sera verrà trattato. E poi c'è una pubblicazione sempre sulle profezie di riforma e idee di concordia, edito ancora a Firenze nel 2009, finché arriviamo a una monografia notevole che ha caratterizzato la professoressa Felici, ossia uno studio monografico su Giovanni Calvino in Italia. La figura di Calvino con la figura di Lutero sono i presupposti dell'arrivo della riforma nel nostro paese dal 1517 in poi. Poi con il collega Biagini ha pubblicato per il La Terza di Roma Bari uno studio sulla riforma radicale nell'Europa del Cinquecento. Questa è la premessa, è un po' la prova generale di una monografia di grande spessore pubblicata lo scorso anno per il Carocci di Roma, intitolata La riforma protestante nell'Europa del Cinquecento. Quindi l'attenzione è posta sulla riforma in Italia e sulla riforma in Europa, e non si può studiare la riforma in Italia senza porla in diretta connessione con la riforma in Europa, perché una rimanda all'altra, anzi è la riforma che nasce oltre le Alpi, nella Mitteleuropa, che contagia, per così dire, la richiesta di riforma che era partita già da Francesco d'Assisi, quindi dai primi decenni del XIII secolo, e che rimase inevasa finché purtroppo qualcuno fece la riforma prima di Roma, senza Roma e ovviamente contro Roma. Il contro fu motivato dalla storia della politica. Ecco, di questo la professoressa Felici ci introdurrà con un avvio alla problematica della riforma nel nostro paese. E quindi ho il piacere di dare la parola alla collega Felici, che ci intratterrà con attenzione su questo argomento. Prego, carissima.
Ringrazio molto per l'invito, ringrazio la Fondazione e il professor Carozzi di questa meravigliosa presentazione, spero di non deludere le vostre attese a questo punto. Sono molto lieta di illustrare questo argomento, perché appunto, come ha detto il professore, non è molto diffusa la conoscenza sull'argomento stesso in Italia, e soprattutto non sono molto note le vicende che ha avuto la riforma in Italia all'estero. Anche la bibliografia più recente ignorano il fenomeno della riforma in Italia, malgrado il valore che essa ha avuto e per l'Italia e per l'Europa stessa. Non si sente?
Ah, scusi. Stare più vicino al...
Scusate, appunto dicevo, malgrado il valore che la riforma ha avuto in Italia e ha avuto per l'Europa stessa, perché il contributo che gli esuli hanno dato alla riforma in Europa per il pensiero dell'Europa è stato veramente fondamentale. Io direi di iniziare però dalla riforma in Italia, per vedere come si è sviluppata e come appunto ha recato questo contributo all'Europa intera. Dunque, la riforma arriva in Italia subito, Negli anni 20, ovvero sia subito dopo che Martin Lutero ha edito le sue opere fondamentali a Wittenberg, queste opere arrivano in Italia e arrivano mediante una città, Venezia, che è la porta della Riforma. A Venezia c'è il fondaco dei germanici, cioè ci sono continue relazioni con la Germania stessa, e nelle balle delle mercanzie cominciano ad arrivare le opere luterane. Una volta giunte a Venezia hanno una rapida diffusione, perché Venezia è la città più importante per le stampe in Europa, e quindi vengono divulgate e nella città e in tutto quanto il paese, e vengono ristampate inizialmente per una ventina d'anni nelle edizioni originali, successivamente, 20 anni dopo, anche in volgare. Insieme con queste opere si sviluppa una pubblicistica che ha una matrice tipicamente dell'Italia. Le ragioni di questa diffusione, che da Venezia poi si diramano tutto quanto l'arco alpino per la vicinanza naturalmente con l'Oltralpe, e via mare per i traffici che esistono nel Mediterraneo, e anche via fiume, ma anche mediante le relazioni che molte città dell'Italia hanno con l'estero. Prendiamo Lucca, prendiamo vicinissimo a voi Vicenza, oltre che naturalmente Milano e tutte le città che hanno relazioni commerciali, si ha questa diffusione rapida in tutti quanti gli stati delle idee e dei testi riformati. E non sarà, come ovvio, una diffusione maggiore che influenzerà moltissime persone, ma fu comunque diffusa in tutta quanti gli stati. Adesso vedremo le ragioni di questa diffusione. Come mai la Riforma ebbe tutto questo successo in Italia? Perché vi era una situazione di grave disagio spirituale. La Roma era in una situazione di massima crisi a ogni livello della gerarchia, a partire da pontefici come Alessandro VI Borgia, Giulio II, Leone X, poi erano papi dediti a tutto fuorché alla riforma spirituale. Erano simoniaci, erano papi appunto corrotti, dediti alla mondanità, dediti alla guerra. Giulio II era noto per andare armato sulla sua cavalcatura a appunto conquistare Bologna, a conquistare le città dello Stato della Chiesa per rafforzarlo, fino al livello più basso. Cardinali e vescovi che erano completamente alieni dall'impegno pastorale, sacerdoti che ignoravano completamente anche l'ABC della religione stessa. E c'era una situazione di immoralità largamente diffusa. Si avevano concubine, si avevano figli, sì, c'era una completa proprio abbandono della spiritualità. Gli ordini religiosi, che erano quelli più colti, diciamo così, anch'essi non erano particolarmente sensibili, diciamo così, al fenomeno religioso stesso. E questo a fronte di due fatti molto importanti, ovvero sia il fatto che soltanto i religiosi erano in grado di amministrare i sacramenti e quindi di offrire i mezzi per la salvezza. E nello stesso tempo erano però così degradati. Insieme con questo vi era il fatto che la Santa Sede aveva questa doppia natura e di capo dell'universa cristianità e nello stesso tempo di essere stato fra gli stati, che anzi ambiva a una superiorità sugli stati stessi. Questa situazione di grave degrado aveva generato sia una forte disagio nei confronti dei fedeli, i quali avevano una spiritualità anche molto viva, sia una reazione satirica. Ci fu Libelli che invasero tutta quanta l'Italia, che offendevano, stigmatizzavano appunto questi comportamenti in maniera anche molto violenta, sia fenomeni di profetismo, sia anche fenomeni di una ricerca di una spiritualità diversa. Nascono in questa fase ordini religiosi dal basso che cercano appunto di dare, di rinnovare la Chiesa. In questa situazione era arrivato il messaggio di Erasmus da Rotterdam, grande umanista olandese che aveva indicato sì dall'inizio del secolo una diversa spiritualità fondata su una fede intima, fondata sull'imitazione del messaggio di Gesù Cristo e sulla possibilità appunto di rinunciare a tutti i riti esterni per vivere questa fede all'interno dell'uomo e rinnovarsi. Nello stesso tempo Erasmo aveva anche fornito i mezzi mediante una nuova edizione della Bibbia, del Nuovo Testamento, in cui appunto indicava un messaggio diverso rispetto alla Vulgata di San Gerolamo e vicino al testo sacro. Perché? Perché ogni uomo doveva, come suo fine, seguire il messaggio di Cristo e realizzarlo nella vita concreta. Le opere di Erasmo avevano avuto una diffusione immensa in tutta quanta l'Italia e avevano appunto forgiato una spiritualità che da un lato era spirituale, intima, e dall'altro era però volta alla stigmatizzazione, alla satira contro il mal costume dei religiosi. In questa situazione arriva il messaggio di Lutero e proprio per questa insofferenza, per questo bisogno di spiritualità, si diffonde larghissimamente. Vi illustrerò dopo dove si diffonde, ma prima forse occorre dire che le modalità con cui esso si diffonde. Abbiamo detto i libri arrivano a Venezia e in altre città d'Italia, si diffondono in maniera nascosta naturalmente e danno vita a tutta una serie di gruppi, conventicole, sette, che leggono le opere di Lutero, inizialmente, dopo anche quelle degli altri riformatori, e leggono la Bibbia, perché come voi sapete il messaggio fondamentale di Lutero si basa su due principi, ovvero sia il sola fide, ovvero sia mediante solo la fede nei meriti di Gesù l'uomo si salva, e sulla scrittura, ovvero sia la Bibbia è l'unico fondamento della religione. Quindi questo fece sì che tutti gli uomini, perché dovessero leggere la Sacra Scrittura e potessero salvarsi mediante la loro fede personale in Gesù Cristo, rinunciando a tutte quell'insieme di opere, ovvero sia processioni, pellegrinaggi, culto dei santi, votive, che erano fonte di guadagno da parte di Roma e che erano appunto percepite come una religiosità esterna, una religiosità che non dava un senso all'esistenza e alla fede intima del fedele. Allora questi gruppi che rapidamente si formano, si leggeva la Sacra Scrittura, ognuno la leggeva, uomini e donne, perché ogni uomo e ogni donna, secondo Lutero, era sacerdote, il principio del sacerdozio universale dei credenti, e quindi è legittimato a riflettere sulla scrittura stessa. E si amministrava il sacramento dell'Eucaristia. In maniera molto semplice, vi leggerò un brano che è molto significativo di come appunto questi gruppi amministravano il sacramento stesso. E in questi gruppi, e questo è un aspetto tipico della Riforma in Italia, non siedono soltanto dotti, non siedono soltanto nobiluomini, persone che hanno cioè la possibilità di leggere, ma siedono persone che vengono da ogni gruppo sociale. Questo è un aspetto tipico della riforma in Italia. Questa osmosi sociale che si realizza all'interno dei gruppi riformati. Vi erano rivendugli, vi erano pescivendoli, vi erano spadai, vi erano donne, vi erano accanto a nobiluomini, dotti, dottori e quant'altro. E quindi ognuno viveva in queste comunità e portava il proprio contributo alla discussione e a questo momento di fede vissuti appunto in maniera comunitaria. L'altro aspetto tipico della riforma in Italia è il fatto che oltre a questa mescolanza sociale unica nel suo genere per quanto riguarda l'Italia, quindi una rottura diciamo così della gerarchia sociale, un altro aspetto caratteristico sarà che non si avrà una sola dottrina che si diffonde in tutta quanta l'Italia in maniera uniforme, ma si avrà una libertà di elaborare dottrine a livello individuale, quindi si sperimenta appunto l'elaborazione delle dottrine stesse, perché manca una chiesa normativa. Vi è ovviamente Roma e quindi non si può creare un'altra istituzione religiosa forte tale che gli uomini possano riferirsi ad essa, che i fedeli possano riferirsi ad essa. E quindi questo dà la possibilità che ognuno elabori idee le più diverse. Vedremo anche qui che alcuni formuleranno delle idee veramente particolari. Ma questa libertà, questa sperimentazione libera appunto che si realizza fa sì che in Italia e soprattutto nel Veneto si abbia molti fenomeni di idee molto radicali, si diffonde un forte radicalismo religioso perché non vi è appunto una gerarchia come si è stabilita già nella riforma, nei paesi della riforma, e quindi si ha una possibilità che ognuno elabori idee personali. Insieme con questi fattori che sono tipici della riforma in Italia, se ne hanno anche altri. Uno è il ruolo avuto dai religiosi. I religiosi svolgono una funzione fondamentale per la diffusione della riforma in Italia. Perché? Perché girano e predicano. E in un mondo in cui gli analfabeti sono la maggioranza, il fatto che appunto vi siano persone che dal pulpito insinuino dubbi, affermino dottrine, fanno ragionare le persone e che dopo rielaborano personalmente queste idee e riflettono, e questo fa lievitare diciamo così la riflessione religiosa. Insieme con questa diffusione fra i religiosi e fra i fedeli stessi e all'interno dei monasteri e dei conventi stessi, si ha una diffusione di immagini, che appunto anche se favoriscono la diffusione della riforma. Le immagini furono fondamentali per la diffusione della riforma in Europa e lo furono anche per quanto riguarda l'Italia. Perché? Ancora una volta perché erano un po' gli analfabeti. E quindi vedere raffigurato il Papa come il diavolo, come l'emissario di Satana, immediatamente rendeva l'idea del significato del nemico che bisognava combattere per rifondare la vera Chiesa di Cristo. La riforma fu un fenomeno che si sviluppa soprattutto fu un fenomeno soprattutto urbano. Non abbiamo molte informazioni in merito alle campagne. Però perché? Perché si lega in molte città, come era stato in Europa, a un fenomeno di rivendicazione della propria indipendenza cittadina nei confronti e degli stati in via di formazione e di Roma. Quindi vi è un legame fra l'elemento repubblicano spesso e l'elemento religioso, che era stato tipico anche del nord dell'Europa. Questo legame forte si realizza per esempio a Lucca, si realizza per esempio a Venezia, si realizza per esempio a Modena, quindi in cui si vede la partecipazione e l'adesione del governo cittadino alle idee della riforma e quindi una sotto l'egida dei governanti stessi si ha la possibilità che la riforma si possa sviluppare. Si ha la speranza, diciamo così, che l'indipendenza degli stati, delle oligarchie sia in grado appunto di garantire la diffusione della riforma per un lungo periodo. A un certo punto questo finirà e si avrà un allineamento a Roma, ma intanto in questa prima fase, diciamo così, vi è ancora questa speranza di poter governare indipendentemente rispetto e agli stati in via di formazione e a Roma stessa. Quindi tutta questa serie di fattori fanno sì che la riforma abbia questa diffusione e abbia questa diffusione che riguarda, appunto, vi dicevo, tutta quanta l'Italia. Se vogliamo fare alcuni esempi, partendo dal nord, nella Repubblica di Venezia, che è gelosa della propria indipendenza rispetto a Roma, si ha una altissima densità di eresia, come veniva appunto detto dal Sant'Uffizio stesso. E poi, non soltanto a Venezia, ma in tutto quanto la zona veneta, perché sono fortissime le relazioni con l'Oltralpe. Del Veneto arriva, come ovunque, il messaggio luterano, testi e il messaggio luterano. Immediatamente dopo, però, si diffonde un altro tipo di eresia, assumo il punto di vista del Sant'Uffizio, naturalmente, un altro tipo di eresia, ovvero sia una eresia fortemente radicale, che sono gli estremisti radicali, l'anabattismo. L'anabattismo è una setta, gli anabattisti sono una setta particolarmente radicale e fu appunto perseguitata e da Roma e dalle chiese riformate. Perché? Perché era un movimento molto variegato al suo interno che rifiutava lo Stato, rifiutava il giuramento, rifiutava la spada, rifiutava di far parte delle magistrature e soprattutto rifiutava il pedobattismo, ovvero sia il battesimo agli infanti. Quindi rifiutava di far parte della società che veniva appunto concepita come un insieme di società religiosa e nello stesso tempo politica, e quindi era considerato sovvertitore della società stessa. Per questo motivo venne appunto perseguitato da tutti. L'anabattismo mirava alla fondazione di gruppi che si rifacevano all'Evangelo e quindi realizzavano concretamente il messaggio di Cristo, di amore, fratellanza, carità. Non voleva appunto la violenza, era estraneo a tutti questi fenomeni. E si diffonde moltissimo in Veneto a seguito della guerra dei contadini che insanguinò la Germania nel 24-25. Oltre a questo, oltre all'anabattismo, sempre in Veneto, così resto in zona, diciamo così, e vi illustro questa storia che magari appunto non di cui appunto non aveva magari a conoscenza, oltre all'anabattismo, in questa zona, cioè nel Veneto, si sviluppa un'eresia ancora più radicale, che è l'anti-trinitarismo. carisma, ovvero sia gruppi che mettono in discussione il dogma fondamentale della Trinità. E il si era diffuso insieme alle opere, di Lutero, anche le opere di un personaggio molto affascinante che è Miguel Servet, uno spagnolo che mise in discussione per primo il dogma trinitario. Egli fu poi arso a Ginevra e vedremo che questo rogo dette inizio poi al dibattito sulla libertà religiosa in Europa nel 1553, quindi assai prima di Locke, assai prima di Voltaire e di tutto il dibattito seicentesco, il dibattito nasce a Ginevra, ad opera, vedremo, di esuli che vengono da Savoia, che vengono da Siena, e eccetera, quindi sempre dall'Italia. Secondo questa idea che nega appunto il dogma, ha una mescolanza di idee che vengono appunto da questo personaggio Servet, ma che si innestano anche in un humus, diciamo così, di idee che si sono sviluppate in Italia. Il movimento si organizza, il movimento anabattista, con questa deriva ancora più radicale, e addirittura organizza dei sinodi a Vicenza e nel 1550 un vero e proprio concilio a Venezia, in cui vengono stilati dei punti che sono radicalissimi e sono assolutamente originali. Posso leggervene alcuni, ma si afferma che, per esempio, Gesù nacque dal seme di Giuseppe e di Maria e fu pertanto semplicemente un uomo. Si nega l'inferno, si nega il purgatorio, naturalmente, con tutti i santi, e si afferma l'idea che le anime muoiono dopo la morte. Quindi siamo addirittura alla negazione anche di tutto quanto la visione classica, diciamo così, della risurrezione, dell'espiazione e quant'altro. Quindi si arriva veramente a punti di estremo radicalismo, questo in Veneto. Alcune città si distinguono per questo. In Veneto viene oltre l'università, e le università sono altri fulcri pensanti, diciamo così, della Padova è un luogo che è appunto frequentato dagli studenti che vengono dall'Europa riformata e portano idee. Quindi c'è il Veneto nel suo insieme è veramente una terra ad alta densità di eresia. Lo è lo stesso il Friuli, per gli stessi motivi di vicinanza con l'impero, anche se lì si ha una diffusione maggiore del pensiero di Lutero. Ancora la Lombardia, soprattutto Milano, per le relazioni commerciali e di uomini e di idee che passano, diciamo, nell'Oltralpe, si ha nel Ducato Savoiardo. Il Ducato di Savoia è una, veramente una terra particolarmente densa di eretici, appunto, perché anche lì giungono i francesi che occupano il ducato stesso e si le idee riformate. Inoltre, nel ducato vi sono i valdesi che risalgono a Baldo e che diventano calvinisti subito nel 1532. Questa diffusione, che lungo l'arco alpino continua scendendo giù nell'arco dell'Italia. Per esempio, Firenze, la città da cui appunto io vivo, vede un largo sviluppo delle riformate sotto l'egida del Granduca, il quale se ne serve però di queste idee fino a che la sua linea antiromana è vigente, nel momento in cui non gli serve più contrapporsi a Roma, invece cambia e sacrifica un personaggio di primo rilievo per questa sua svolta, per avere il titolo Granducale. Lucca, vi rammentavo prima, e andando giù nell'Italia, Modena, Ferrara, in cui addirittura la moglie del duca è una riformata, Renata di Francia, una francese che ha alla sua corte tutta una serie di riformati. Calvino stesso va a farle visita e la sovvenziona gli eretici di tutta quanta l'Italia, indipendentemente dalla loro convinzione religiosa. A Modena i signori della città, primi dell'oligarchia cittadina, è tutta riformata e addirittura fonda un'istituzione culturale, sarebbe la Fondazione Campostrini, che serve appunto per diffondere l'eresia aperta alla cittadinanza. Scendendo verso il sud abbiamo un luogo che è nevralgico ed è Napoli, perché a Napoli opera un personaggio che è veramente molto significativo per la riforma in Italia. Fino ad ora vi ho detto che si era diffuso il pensiero luterano e il pensiero dell'anabattismo. A Napoli ha come suo luogo di irradiazione il pensiero di un altro spagnolo che si chiama Juan de Valdés. Juan de Valdés è uno spagnolo che è un ex ebreo.
Sì, anche, sì.
Un ex ebreo e quindi ha questa influenza dell'umbralismo spagnolo, ovvero dell'illuminismo spagnolo. E però mescola questa dottrina che adesso vi dirò appunto cos'è, idee di Erasmo e di Lutero. La visione religiosa di Valdés, che è anche una personalità di rilievo perché fugge dalla Spagna e va a Napoli, ma non va a Napoli come l'eretico che si nasconde, va a Napoli come segretario dell'imperatore Carlo V. Suo fratello Alfonso è segretario anche dell'imperatore Carlo V, la personalità è in vista. Cosa fa a Napoli? Egli crea un gruppo a cui partecipano nobiluomini, nobildonne, dotti, cardinali, vescovi, figure della massima rilevanza all'interno del mondo religioso dell'Italia. E qui diffonde la sua dottrina. È una dottrina che ha un larghissimo successo perché è una dottrina che si fonda sull'ispirazione diretta di Dio, quindi l'ispirazione dell'illuminazione dello spirito che porta a una rigenerazione dell'uomo e che rende quindi assolutamente inutili, indifferenti tutti i riti, tutte le istituzioni, tutto quello, financo la Bibbia stessa, che non è necessaria per la salvazione. Quello che conta è questo percorso che si opera all'interno di ogni uomo e di ogni donna di rigenerazione spirituale. Questo percorso non è uguale per tutti gli uomini, è diversificato, quindi, però è un percorso continuo e in questo consiste il fatto religioso. Quindi è un messaggio che ha un grandissimo fascino. Perché? Un grandissimo fascino perché risponde a un'esigenza largamente sentita di rigenerazione spirituale, di abbandono di tutti questi riti esterni che gravano sui fedeli, soprattutto in Italia, ma anche perché, e questo è un elemento dirimente, consente di realizzare una riforma dell'istituzione senza rompere con l'istituzione stessa. Perché? Perché si può, secondo Valdés, continuare a partecipare alla vita religiosa della Chiesa dissimulando, ovvero sia partecipando in maniera esteriore, senza un'adesione intima ai riti a cui si partecipa. E quindi questo consente di non rompere appunto con l'istituzione. E sarà proprio per questo che alcune figure di massimo rilievo, tra cui uno che per un voto solo non diventò Papa, Reginald Pole, Cardinale Reginald Pole, formeranno una dei loro gruppi e diffonderanno appunto questo messaggio da quanta l'Italia. Costituì, secondo il massimo studioso dell'argomento, Massimo Firpo, proprio la religione che maggiormente informò la religiosità dei fedeli in Italia. Questa tesi è abbastanza controversa, però un suo fondamento l'ha nel senso appunto di questa sua capacità di rispondere a delle esigenze largamente sentite. Il valdesianesimo si diffonde fra i dotti grazie soprattutto ai discepoli di Valdès, i quali alla morte di Valdès stesso nel 1541 pubblicano le sue opere e soprattutto pubblicano un'opera che sarà un bestseller in Italia, Il Beneficio di Cristo. Il Beneficio di Cristo, ad opera di Benedetto da Mantova e di Marcantonio Flaminio, Benedettino l'uno, dotto l'altro, cosa illustra? Illustra la possibilità che tutti gli uomini si salvino se hanno fede nel beneficio di Gesù Cristo, il quale ha salvato tutta l'umanità, che ha fede in Lui. Quindi c'è questa unione fra l'idea di Erasmo, di questa immensa misericordia di Dio, e questa possibilità di salvarsi mediante la fede. L'opera ha una diffusione immensa. Voi se leggete qualsiasi processo del Sant'Uffizio, vi è la lettura appunto di quest'opera che è stata decisiva per l'adesione alla riforma stessa. Altre opere vengono divulgate, l'alfabeto cristiano, la divulga la discepola di Valdès, che è Giulia Gonzaga, nobiltonna, bellissima e di grandi relazioni politiche, sociali, che però si è fatta appunto discepola e che diffonde questo messaggio, di religioso. Lo diffonderà anche un famosissimo pittore che è Pontormo, il quale a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo, ovvero sia la Chiesa dei Medici, per volere del Granduca, illustrerà una sorta di catechismo valdesiano, dipingendo delle immagini che sono assai diverse, tanto che Vasari dirà: sono orrende queste immagini perché non corrispondono alla dottrina. Per forza, non c'erano i santi, non c'era l'inferno, ma c'era un'immagine di Gesù che era al mezzo della scena e che salvava tutta quanta l'umanità. Gli affreschi non sono più visibili perché sono stati distrutti per la realizzazione delle Cappelle Medicee. Però il Massimo Firpo ha rinvenuto i disegni preparatori e quindi possiamo anche vedere appunto queste immagini. Il Varchi, per esempio, storiografo poi del Granducato, diffonderà il pensiero valdesiano, o la stessa grande poetessa Vittoria Colonna le metterà in rima e influenzerà Buonarroti. Grazie. E dunque questo messaggio ha una larga diffusione. Grazie. E avrebbe avuto esito. A livelli alti della gerarchia e anche a livelli bassi, perché essendo un messaggio religioso così rarefatto può essere ancora estremizzato, e infatti porterà alcuni seguaci del Valdès a essere, arrivare a, il, al, al, a forme di islamismo, di concezione di una conciliazione universale, a una rarefazione estrema del pensiero religioso, che avrà influenza una volta ancora qui in Veneto. Il personaggio principale sarà Busale, questo personaggio Busale che diffonderà questo messaggio valdesiano estremamente radicalizzato. E vedremo dopo gli esiti che questo pensiero avrà. Andando avanti, diciamo così, in questa diffusione geografica, si trova il regno di Napoli, in cui vi è una forte presenza dei baroni, e quindi questo fa sì che ogni signore decida quale religione seguire. Vi sono greci, vi sono gli ebrei, vi sono anche valdesi, una folta comunità di valdesi già dal Medioevo, e c'è una relativa libertà dottrinale. Andando ancora giù nel sud, abbastanza rapidamente, in Sicilia, per tutti i contatti che la Sicilia ha con il mondo mediterraneo, e quindi soprattutto con Lione, ma con Venezia anche, si ha anche lì una larga diffusione delle idee riformate. E quindi si sviluppa tutta quanta l'Italia questa geografia della riforma, che è diversificata però sia come gruppi sia come idee. Vi dicevo appunto, all'inizio vi è la diffusione di Lutero e queste frange radicali. Arriva immediatamente dopo Lutero le opere di Zwingli. Ulrich Zwingli è riformatore di Zurigo e è, rispetto a Lutero, ancora più radicale, perché egli afferma che il sacrificio dell'Eucaristia è semplicemente un rito simbolico, è semplicemente una commemorazione dell'ultima cena, e quindi elimina anche quella, non elimina il sacramento, ma elimina quella sostanza sacramentale che ancora Lutero aveva conservato appunto a questo sacramento. Insieme con questo, egli ha una visione, per la quale tutte le mediazioni religiose vengono eliminate, perché è uno dei maggiori diffonditori dell'idea della destinazione divina alla salvazione o alla morte, la cosiddetta predestinazione divina. E questo appunto fa sì che sia solo Dio che decida del destino degli uomini, e quindi che non vi sia necessità di una mediazione del religioso. Il messaggio di Zwingli costituisce dunque un gradino superiore rispetto nel senso della visione alla riforma stessa, che e ha larga diffusione all'interno dell'Italia. Nel momento in cui però Roma si riorganizza, e vedremo quello che succederà, il punto di riferimento diventa Ginevra. Ginevra, dove c'è una istituzione religiosa molto solida, dove c'è una grande capacità di divulgazione, di una grande capacità di organizzare appunto conventicoli, comunità e quant'altro, di invio di missionari, e quindi i riformati in Italia si volgeranno a Ginevra come punto di riferimento fondamentale. Questo rivolgersi a Ginevra ebbe anche un altro tipo di valenza, perché a Ginevra il riformatore ginevrino Giovanni Calvino aveva elaborato e portato alla massima realizzazione l'idea della destinazione divina o alla salvezza o alla morte, o alla damnazione eterna. E qui, ma non soltanto aveva portato alla massima elaborazione questa idea, ma aveva anche individuato dei segni concreti mediante i quali uno poteva sapere se era nel novero degli eletti oppure dei dannati. Segni che erano il seguire l'ortodossia, il seguire il partecipare ai sacramenti, il seguire la propria missione data da Dio, il beruf, cosiddetto beruf a ogni uomo, il seguire una vita retta e prova. Che successe allora? Che ogni fedele che seguiva questa dottrina si sentì sicuro nella fede, aveva questa sicurezza intima, fortissima, di potersi salvare se seguiva appunto questi principi. E questo fece sì che moltissimi in Italia guardarono a Ginevra e alla dottrina ginevrina come un punto di riferimento essenziale. Questo punto di riferimento essenziale lo divenne sempre di più perché? Perché intanto era avvenuto un fatto decisivo, ovvero sia che la Chiesa Cattolica Romana si era riorganizzata. Nel 1542 era stata istituita il Sant'Uffizio e aveva iniziato il Sant'Uffizio riorganizzato e che aveva appunto modificato l'istituzione medievale per diventare invece un organo capillarmente diffuso in tutta quanta l'Italia e in grado di essere superiore alla giustizia dei singoli stati. Uno poteva essere processato dal Sant'Uffizio e lo fu, sia che fosse un umile spadaio, sia appunto che fosse un grande signore, non c'era alcuna differenziazione. Il Sant'Uffizio però nei primi 10 anni di vita non lavorò a pieno ritmo, anche se provocò fughe molto significative dall'Italia. Perché non lavorò a pieno ritmo? Perché gli stessi religiosi interni alla gerarchia erano, se non favorevoli, erano comunque relativamente tolleranti nei confronti dell'eresia stessa. C'era una situazione ancora non limpida, non molto chiara, anche perché non era stato definito nell'assise tridentina i principi fondamentali contrari a quelli della Riforma. Fu soltanto nel 1547 che venne riaffermato che ci si salva per la fede e per le opere e che la Bibbia non è l'unico fondamento della religione. Allora, in questa situazione, appunto, continuò a svilupparsi l'eresia. La svolta avvenne con Giulio III. Perché? Perché a partire da questa data il Sant'Uffizio divenne l'istituzione fondamentale della Chiesa di Roma, grazie a una figura che molti di voi avranno già sentito parlare, di cui molti di voi avranno già sentito parlare, ovvero sia Paolo IV, il quale affermò lapidariamente gli eretici si devono trattare da eretici e quindi li fece fuori tutti. Pubblicò il primo indice dei libri proibiti nel 1558 e pubblicò una legislazione anti-ebraica molto, molto rigorosa e mise in galera cardinali, vescovi, prelati, senza alcuna distinzione. Dal pontificato appunto di Paolo IV in poi si succedono tutta una serie di papi ex inquisitori e quindi daranno un indirizzo alla nuova istituzione che nasce che viene riformata dall'Assise Tridentina, che ha un indirizzo fortemente repressivo e fortemente gerarchico. Tutte quelle aspirazioni di rinnovamento che erano nate vicino alla riforma, pur non aderendo completamente alla riforma, vengono completamente spazzate via. E insieme ad esse vengono spazzate via tutti questi gruppi che appunto erano nati a seguito della diffusione della riforma. Con gli anni 70 finisce il movimento riformatore in Italia, quindi che va dal 20 al 70. Una vita breve, ma come dicevo molto intensa. Ma la vita del movimento riformatore finisce anche perché gli stati si riallineano a Roma, che è diventata l'unica istituzione in grado di fornire legittimità agli stati stessi. Il Sant'Uffizio e l'Indice reprimono tutte le idee che non sono appunto conformi con Roma, sia idee religiose, sia idee filosofiche, scientifiche, morali e di ogni altra natura. Vi è un libro molto bello scritto da Giulio Frannito che si intitola La Bibbia a rogo, perché il primo libro che viene sottratto in Italia è per l'appunto la Bibbia, che viene completamente vietata in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni, anche semplici storie bibliche, tutto viene vietato. E se uno viene appunto trovato in possesso di una Bibbia è perseguibile dal Sant'Uffizio. Comincia i roghi e comincia appunto l'eliminazione di qualsiasi testo che non sia appunto conforme con Roma. Che cosa succede? Quindi questo fa sì che venga eliminata e la Bibbia stessa, ragione per cui gli studenti ancora non sanno che cos'è la Bibbia e molti non hanno questa familiarità con la Bibbia in Italia, ma anche tutta una serie di altre idee vengano represse. Insieme con quest'opera repressiva si ha un'opera di catechizzazione da parte della Chiesa. Non vi è soltanto quest'opera repressiva, ma anche di indirizzo diverso che viene data alla religiosità, una religiosità di tipo emotivo, una religiosità che non si fondi sulla sacra scrittura, ovvero sia sulla meditazione individuale sul testo sacro. Però questo non limita il significato della riforma, perché se finisce in Italia i nostri eretici sono andati in Europa e hanno fermentato il pensiero dell'Europa stessa. Vi sono alcune figure che sono particolarmente significative perché danno origine a movimenti che hanno un rilievo fondamentale, come i Sociniani, che è una famiglia di Siena, che poi andrà nell'Europa dell'Est e poi nell'Olanda e poi negli Stati Uniti, altri che daranno origine al dibattito sulla libertà religiosa. Posso fare questi due esempi? Dunque, il dibattito sulla libertà religiosa nasce a Basilea. A Basilea perché? A Basilea è una città liberale, anch'essa luogo di stamperie, luogo di traffici commerciali che sono sempre veicolo di idee, e ha un'università aperta è un luogo di riceto di esuli. E a Basilea, appunto, si reca molti esuli che scappano dall'Italia, perché è un luogo di libertà. Sarà qui che, a seguito del rogo a Ginevra di Michele Servet, questo medico che ha idee antitrinitarie, si svilupperà appunto una moderna riflessione sulla libertà e sulla tolleranza religiosa. Il riformatore di Ginevra decide di mandare a rogo Servet per le sue idee. Pubblica nel 1553 quest'opera radicalissima, La restituzione del cristianesimo, e per questo viene condannato a morte. Questo rogo avrà un effetto enorme in tutta quanta l'Europa, e soprattutto per quegli esuli che si erano recati in Germania, che avevano abbandonato i beni, la famiglia, gli affetti in generale, per questa volontà di ricerca religiosa libera. Perché? Perché dimostra che anche nella cosiddetta terra della libertà si usano gli stessi metodi che vengono utilizzati a Roma. E allora nasce questo dibattito. Perché il riformatore di Ginevra, appunto Giovanni Calvino, pubblica a seguito del rogo un'opera in cui legittima la persecuzione degli eretici, affermando che per l'onore di Dio è legittimo uccidere gli eretici, perché ledono l'onore di Dio, facendo un parallelo con i bestemmiatori e i falsi profeti dell'Antico Testamento. A questa opera risponde un savoiardo che si chiama Sebastiano Castiglione, il quale immediatamente dopo pubblica un'opera che è considerata il fondamento della moderna riflessione sulla libertà religiosa. Quest'opera si chiama Se gli eretici siano da perseguitare, e in quest'opera egli afferma che è assolutamente contrario al messaggio di Cristo quello di usare la violenza in questione di fede, perché la coscienza di ogni uomo è inviolabile. Quindi non si può perseguitare un uomo per le sue idee. Non si può perseguitare un uomo per le sue idee, e soprattutto lo Stato che usa le armi, ha una sfera completamente diversa a quella della religione, in cui vi è una sola arma, che è quella del Vangelo. Quindi l'unica modalità con cui si può indurre gli eretici, quelli che la pensano diversamente da noi, a tornare sulle proprie idee è quella dell'evangelizzazione. Un'idea fondamentale che viene appunto illustrata in questa opera è che ogni uomo ha diritto ad avere le sue idee, perché la verità non è unica. Quindi si ha anche un processo di storicizzazione e di relativizzazione della verità. L'eretico dunque non è più chi ha un'idea sbagliata, che può essere giusta in un luogo o sbagliata in un altro, è semplicemente chi segue il messaggio di Gesù Cristo e lo attua, la moneta aurea che ha valore tutta quanti gli stati. E allora chi diventa l'eretico, secondo Sebastiano Castiglione? Diventa chi persegue in maniera ostinata la sua idea, e quindi che lede l'armonia proprio della società cristiana, secondo il pensiero di Erasmo, di cui Sebastiano Castiglione è un erete. E dunque Sebastiano Castiglione si erge contro la persecuzione in maniera netta, e continuerà con i suoi scritti a appunto lottare contro la persecuzione religiosa. Splendida è la frase che egli enunzia contro appunto Giovanni Calvino assassinare un uomo non è difendere l'onore di Dio, è assassinare un uomo. E con questo taglia qualsiasi ulteriore discussione sull'argomento. Altri sono quelli che levano la loro voce contro la libertà, contro la persecuzione religiosa, e vengono anch'essi sempre da Italia. Uno è Curione, che scrive anche lui un'opera contro la persecuzione religiosa, e un'altra figura straordinaria è che si chiama Jacopo Concio, scusate, il quale pubblica quest'opera nel 1565, che si chiama Gli Stratagemmi di Satana. In questa opera afferma che è Satana che induce gli uomini a discutere e a appunto combattersi per le dottrine religiose, perché in realtà la verità è molteplice, e quindi che è Satana che induce alla persecuzione, induce alla violenza e a ledere l'unità appunto della società cristiana. Ora non posso continuare a illustrarvi tutte quante le opere appunto che danno vita a questo dibattito, ma sono molto avanzate, al punto che queste opere verranno poi edite in Olanda, hanno una circolazione molto, molto nascosta anche nel paese della Riforma, ma verranno poi edite in Olanda e saranno all'origine della riflessione di figure come Locke, come Bale, come Spinoza e quant'altro. Un'altra,
ho ancora
un'altra filone che è fondamentale dei molti, delle molte figure che sono appunto presenti e che si chiamano, che sono stati definiti da un famoso storico, Cantimori, gli eretici per tutte quante le chiese, sono appunto i due fratelli, scusate, lo zio e il nipote Sozzini, sì, i quali vengono da Siena, sono una famiglia, appartengono a una famiglia molto in vista, sono giuristi notissimi in tutta la città, professori universitari e quant'altro, i quali anch'essi esulano prima lo zio, dopo il nipote. Essi sono i fondatori del movimento sociniano. Il movimento sociniano è quello che porta alle più radicali conseguenze l'idea dell'inesistenza del dogma della Trinità. Il punto di partenza della loro riflessione è ancora una volta Erasmo da Rotterdam, il quale è veramente fondamentale per comprendere la religiosità, ma anche gli sviluppi radicali che la religiosità ha in Europa, oltre che in Italia. Perché? Perché Erasmo aveva pubblicato nel 16 una nuova edizione del Nuovo Testamento, il nuovo strumento, e usando le armi della filologia, armi molto affilate nel suo caso, aveva messo in discussione la Vulgata di San Gerolamo su base filologica, non in maniera dottrinale, semplicemente confrontando i manoscritti greci. Mediante questo confronto aveva rilevato che il dogma non aveva un fondamento biblico, perché tutti i passi in cui si riferiva appunto del dogma stesso erano stati successivamente elaborati per far fronte alle dispute che erano nate da parte degli ariani, pelagiani e quant'altri. Quindi Erasmo priva di fondamento questo dogma, ma non elabora una sua visione, semplicemente si limita a dire: nella Sacra Scrittura non vi è il dogma della Trinità. Il Sozzini, Lelio, afferra, diciamo così, questa riflessione e la rielabora. E la rielabora in uno scritto che poi verrà pubblicato dal nipote, Fausto, e che dà vita a questa idea, che Gesù è semplicemente un uomo dotato di poteri divini da Dio per la sua somma spiritualità, ma che non è il seconda ipostasi della Trinità. È semplicemente un maestro di vita. Un maestro di vita che insegna, che diffonde il sermo di Dio. Che diffonde il sermo di Dio e con questo ammaestra gli uomini. Il nipote Fausto, sulla base di questa riflessione dello zio, arriverà a negare tutto quanto la visione della relativa a Gesù Cristo, ovvero sia il significato di espiazione e la risurrezione stessa. Per cui viene completamente distrutto il quadro di riferimento noto. I sociniani si rifugiano nell'Europa dell'Est e qui danno origine a una scuola, una chiesa che ha una legittimazione da parte dei sovrani stessi. Si diffonderanno largamente in Moravia, Polonia, Transilvania e resteranno qui fino alla metà del 1600. Quando poi verranno espulsi per l'indirizzo diverso appunto che assumono i sovrani stessi che tornano alla fede cattolica. E emigreranno poi in Olanda, nella liberissima Olanda, e con i loro scritti, che sono scritti relativi alla dottrina appunto religiosa, ma anche alla libertà religiosa stessa, e che anch'essi saranno fondamentali per lo sviluppo di queste idee. Dall'Olanda poi l'emigrazione negli Stati Uniti, in cui ancora rappresentano una realtà molto significativa. Vi ho fatto soltanto alcuni degli esempi, potrei dirvi molti altri di queste figure appunto che si recano in Europa e sviluppano idee assolutamente originali e assolutamente significative.
Posso dire forse
l'ultimo Alberico Gentili, che dalle Marche si reca a Londra e a Londra diventa il fondatore del diritto tra gli stati. Ma molte altre figure che con la... Perché sono così significativi questi pensatori che si recano nell'Oltralpe? Diritto tra gli stati. Sì. Perché sono così significativi questi pensatori? Perché portano con sé l'eredità del Rinascimento, ovvero sia un'eredità legata alla ragione, all'uso della ragione che si applica alla fede, e perché portano in sé questo germe di una spiritualità diversa rispetto a quella propria del mondo della riforma stessa. Questo loro contributo sarà per questo assolutamente fondamentale.
Ci siamo tutti resi conto di quanta dottrina ci sia nell'approccio storico alla riforma presentatoci dalla professoressa Felice. Occorre non solo conoscere i documenti, le prove di tipo storico, ma anche conoscere le dottrine, l'elaborazione di esse, lo sviluppo della dottrina stessa. E quello che è interessante notare, gli siamo tutti grati, il panorama sintetico che ha saputo darci del ruolo della riforma in Italia prima della riforma cattolica o controriforma, in sintonia con la riforma che era nata oltre Alpe. E quello che ci caratterizza, mi sembra di cogliere, è il ruolo giocato dall'umanesimo, dall'apporto filologico, dagli interessi culturali e dal rispetto della libertà, in quell'itinerario inconcluso della conquista della libertà. Dicevo oggi agli studenti a lezione come il documento che in Casa Cattolica Romana apre alla libertà religiosa sia siglato da una terminologia già presente in Pico della Mirandola, negli umanisti fiorentini, De hominis dignitate, ma stranamente presente anche tra le righe del De contemptu mundi di Lotario di Segni, il futuro Innocenzo III, che si augurava di trattare proprio questo argomento. Quindi è un argomento che ci arriva dall'antichità, dalla tradizione classica. Senza la tradizione classica, senza l'umanesimo, senza l'esercizio filologico, noi non avremmo giocato quel ruolo. Ed è importante, e la professoressa Felici ce l'ha sottolineato, il ruolo giocato dagli italiani in Italia, ma anche fuori dall'Italia. A me è piaciuto quella sottolineatura del ruolo di Erasmo. E non è un caso che lo studio del greco e la stampa dei classici greci va di pari passo molto più che in Italia, dove trionferà il latino e la pubblicazione delle edizioni dei classici latini, la pubblicazione dei classici greci, che va appunto di pari passo con la pubblicazione e lo studio del Nuovo Testamento, il cui originale è greco. E Erasmo è stato maestro in questo. L'anno scorso abbiamo celebrato appunto i 500 anni della pubblicazione del Novum Instrumentum, come ha tradotto il termine Haenediatheke, Novum Testamentum, traduce Gerolamo nella Vulgata. Erasmo lo muta in Novum Instrumentum. E la proibizione allo studio del testo originale arriva agli anni 50 del secolo scorso, cari amici, in Casa Cattolico Romana, mentre in Casa Riformata Lutero, Calvino, Zwingli e altri faranno esercitare i dotti sull'originale greco e il popolo e i credenti sulle traduzioni in lingua volgare. A me è piaciuto la sottolineatura che la collega Felici ha dato del ruolo giocato da Venezia. Nel 1532 si pubblica a Venezia, con un frontespizio pare attribuibile a Lorenzo Lotto, della traduzione volgare della Bibbia, quella Bibbia che verrà poi tolta di mano, come ci ha giustamente indicato la professoressa. 1532. Quindi 11 anni prima che si pubblichi a Venezia il Beneficio di Cristo, a cavallo della fondazione dell'Inquisizione, Sant'Uffizio e Inquisizione, qualche anno prima che si apre il Concilio a Trento. Quindi vedete come ci si è mossi prima. È un trentennio grosso modo fecondissimo, importantissimo e ignorato dagli italiani, degli studenti italiani, degli studenti di liceo, degli studenti di università, tranne coloro che sono fortunati a seguire un corso di qualche storico dell'età moderna che conosce, è specializzato o addirittura professa la storia della riforma e della controriforma, come la professoressa dice all'interno del corso di storia moderna del Dipartimento di Storia dell'Università di Firenze. Quindi vedete, stiamo iniziando a celebrare questi 500 anni della riforma di Lutero, 1517, con questa lezione magistrale, sintetica al tempo stesso, che ci ha introdotto in un argomento le cui eventuali sottolineature ulteriori lascio ai vostri interventi, ai vostri interessi, e la professoressa penso che sia a vostra attenzione.
Grazie.
Prego, se qualcuno vuole intervenire, qui si è ad attendere le domande. Prego. Non c'è un microfono, per favore, ecco, lo può portare, lo accende di modo che...
Accennava a Paul, al cardinale Paul, che per un voto...
Reginald Paul, sì.
Non è arrivato Papa.
Sì.
È vero che faceva parte appunto di questa... non possiamo dire setta, ma di questa...
Ecclesia Viterbiensis.
Ecco, di cui faceva parte anche Michelangelo.
Michelangelo era liminare, diciamo.
Ah, liminare.
Non era...
La Vittoria Colonna.
Vittoria Colonna assolutamente sì. Vittoria Colonna assolutamente sì.
Ah, ecco.
C'era una sensibilità, diciamo, perché è un po' difficile anche definire in maniera così netta le idee in questo momento. È molto fluida la situazione in Italia. E quindi ci sono sensibilità, ci sono idee, ci sono vicinanze, che non significa l'adesione a un corpo dottrinale. Sicuramente Buonarroti aveva sensibilità di tipo valdesiano, ma molto sfumata. Se guardate anche la sua opera Somma, Giudizio Universale, colpisce anche per la novità anche delle immagini. Quindi è un Paul, sicuramente era un seguace di Valdés, appunto, come diceva il professore, fonda una vera e propria ecclesia di Viterbo, raduna intorno a sé gli spirituali e organizzano proprio un vero e proprio disegno di diffusione dell'idea di Valdés, c'è cioè proprio un'officina valdesiana tesa alla copiatura dei testi e alla diffusione dei testi di Valdés. Però in molti altri si trattava appunto di sensibilità più sfumate, diciamo, era un tipo di religiosità che era fluida, che dava molte possibilità, perché appunto indicava un percorso di rigenerazione spirituale.
Volevo dire che quando c'è stato il conclave, probabilmente in quel momento lo spirito era assente.
Questo, diciamo, non c'è dato di sapere, diciamo.
Bravo. Da storici qui non dobbiamo, no comment di nessun tipo. Qualche altra domanda, qualche intervento, qualche provocazione? Prego.
Sì.
Aspetti un attimo, che così sentiamo tutti.
Lei diceva che Martin Lutero mantiene il sacramento dell'Eucaristia, ma mi risulta che nel mondo protestante è totalmente scomparso il sacramento dell'Eucaristia.
Dunque,
Se leva in chiesa in Germania oggi,
lo modifica.
Ma oggi è scomparso. Sono andato a messa, non so, a Natale, 2 anni fa, in Baviera. Non c'è nulla che ricordi, nemmeno l'atto simbolico della memoria della...
Un attimo.
Giuro, ci sono andato a messa, ero in Germania.
Un attimo, per favore.
Sì.
Basta, solo una curiosità, un dettaglio.
Lutero modifica il sacramento, scusi, perché il luogo della transustanziazione, ovvero sia del passaggio e del corpo, scusate, e del pane e del vino nel... di Cristo diventa consustanziazione, ovvero sia Cristo è lì nel momento in cui si officia appunto il sacramento, ma non c'è questa trasformazione del corpo e del pane e del vino.
C'è nel rituale comunque, è sotteso.
il rituale, appunto, il Zwingli e poi Giovanni Calvino rendono più spirituale, simbolico quest'atto. Cioè, Cristo è presente spiritualmente nella cena, ma non più appunto corporalmente. E quindi c'è una prarefazione, diciamo, del rituale. Anche se però, questa è una cosa da ribadire e da sottolineare, è un momento assolutamente fondamentale, e per Zwingli e anche per Giovanni Calvino, perché è il momento in cui veramente tutti quanti i fedeli partecipano del corpo di Gesù Cristo, partecipano della, hanno proprio, c'è un verbo che è proprio una identificazione con Gesù. Quindi è un momento assolutamente centrale, almeno all'epoca che noi appunto osserviamo. Ora ci sono molti cambiamenti che sono verificati all'interno della Chiesa protestante, come all'interno della cattolica, peraltro, no?
Mi permetto un'altra osservazione?
Certo, senz'altro.
Qualcuno dice che il cristianesimo l'ha fondato San Paolo, da Nietzsche in poi, ma a me risulta che, non so se è un aneddoto, che Lutero nella torre di Wittenberg ha un'ispirazione leggendo proprio la lettera di San Paolo ai Romani, certo. Che si chiama il Tuum Erlebnis, l'esperienza della torre, che tra l'altro lui dice anche dov'era, diciamo era in bagno,
sì, diciamo.
È stata una liberazione,
è stata una liberazione, è stata una liberazione, perché Lutero, appunto, il professore ha rammentato questo fondamentale humus del Rinascimento, che è in Italia. Lutero è un personaggio che è del Medioevo, cioè ha una concezione religiosa che è tipicamente medievale, che affonda le sue radici in Sant'Agostino. Egli è completamente lontano dall'idea del Rinascimento, dell'umanesimo, dell'uomo che ha questa dignità, che ha questo valore, che è al centro dell'universo. Per Lutero l'uomo è un essere assolutamente corrotto, assolutamente impossibilitato a causa della colpa di Adamo a fare alcunché per la grazia, per la salvezza. Soltanto la fede lo salva. La fede che fa sì che Dio conceda a lui la grazia. È per questo che egli afferma che le opere, ovvero sia le processioni, pellegrinaggi, messe votive, tutte le indulgenze, non servono a nulla, perché l'uomo non può con le sue forze cooperare con la grazia, perché sono forze che sono inette a compiere, a appunto collaborare con la salvezza. È una visione assolutamente medievale la sua, che però apre la modernità, e questo è il punto fondamentale in Lutero. Invece questi altri, e lo stesso Giovanni Calvino è già molto più permeato dall'umanesimo, ma soprattutto i nostri riformatori pensano che ci sia assolutamente la possibilità per l'uomo di cooperare con la grazia, perché l'uomo è integro. Erasmo lo dice proprio esplicitamente in una famosissima disputa che lui ha con Lutero, che è quella poi che dividerà le loro strade. Nel 24 questi due si affrontano e uno scrive del libero arbitrio e quell'altro del servo arbitrio, perché l'uomo l'arbitrio dell'uomo è servo, cioè è completamente impossibilitato a salvarsi.
Ecco, dia il microfono, sì. Al signore.
Ma volevo solo rispondere al signore di prima. Io sono, premetto che sono la presidente della comunità luterana di Verona. La Santa Cena si fa normalmente, è uno dei due sacramenti che ha la Chiesa luterana, e quindi è una cosa molto diffusa. È vero che ci sono delle chiese regionali, siccome appunto la Chiesa luterana non è una chiesa gerarchica che ha un capo e quindi tutti fanno seguendo, diciamo, quello che viene dettato dall'alto, è un movimento che nasce dal basso, e quindi ci sono le varie regioni, ogni regione in Germania per esempio, ma anche negli altri stati, esattamente, dipende dalla regione. Per esempio a Verona noi abbiamo la Santa Cena ogni, ogni domenica, mentre da dove vengo io era 4 volte all'anno, in alcune occasioni particolari.
Grazie signora della sua precisazione.
Allora, prego. Professor Carotti sollecitava prima una provocazione, arriva fra un attimo. Prima volevo ringraziare Luigi Felici della sua lezione, che ci ha davvero fatto capire qualcosa di importante, e cioè che la riforma in Italia c'è stata. Io faccio riferimento al tuo bel libro, Carocci, che uso con i miei studenti del corso di quest'anno, appunto dedicato alla riforma. Finalmente, quello che segna la vera novità degli ultimi 20 o 30 anni è capire che la riforma c'è stata, è stata estremamente importante ed estremamente ricca. Per certi aspetti noi rimanevamo ancora prigionieri di questa grande, straordinaria visione che era quella proposta da Cantimori nel suo libro del 1939 sugli eretici, sostanzialmente quei simpatici matti che scappano dall'Italia, che vanno in giro per l'Europa, però in Italia non c'è stato nulla. Quindi i valdesi come unica presenza di riforma radicata nei nostri territori, gli eretici che scappano, e adesso in qualche modo si è rovesciato il discorso, per giocare sulle parole, dai valdesi ai valdesiani, cioè si è mostrato, in particolare Massimo Firpo coglievo qualche elemento di criticità, fondamentalmente la riforma è influenzata dal valdesianesimo, c'è stata, è stata ricca, è stata più interessante per certi aspetti della riforma europea, proprio perché estremamente variegata, ma è stata assolutamente cancellata. Quindi ben vengano libri come il tuo che riassumono quello che è un lavorio grossissimo fatto negli ultimi 20 anni, 30 anni dagli storici, di cui ancora non c'è traccia o pochissima traccia nei manuali. La riforma in Italia c'è stata, e come che c'è stata? Altro discorso è dire che è stata sconfitta. E qui vengo alla piccola provocazione rispetto alla la coppia di termini riforma cattolica o controriforma che usava il collega Carozzi prima. Anche qua io chiedo a voi due, ma in particolare a Lucia Felici, è vero o non è vero che la riforma, che la controriforma, come anche qua ha sostenuto con forza, forse un provocatorio, ma secondo me giusta, il nostro amico Massimo Firpo, che la controriforma non è stata la risposta della Chiesa di Roma alla riforma protestante di Lutero, che ormai c'era, che ormai si dava per fatta, per non più conquistabile, ma la controriforma è stata la risposta contro il tentativo di riforma interno alla Chiesa, quindi è stata la stroncatura di quella ricchezza di umori, di tensioni, che ha avuto poi il suo personaggio fondamentale proprio nel Reginald Paul, che si citava prima, che per un pelo non prese il papato, e forse anche l'altro signore Giovanni Morone, che per 2 voti la volta dopo nel 55 non c'è riuscito. Quindi questi signori legati agli ambienti valdesiani, legati a una tensione religiosa fortemente eterodossa, arrivano ai vertici di Santa Romana Chiesa e vengono stroncati 5-10 anni dopo, tu ponevi quella data del 75, non se ne serva quasi traccia. Allora rileggere la controriforma non come il punto di arrivo di una riforma dove c'è stato sì quelli che riformavano, ma quelli anche un po' cattivi che facevano i roghi, è stata una lotta, è stato uno scontro durissimo all'interno della Chiesa cattolica romana, che si è spaccata, alcuni hanno vinto, altri hanno perso, ma quell'idea di continuità che ancora gli Edini, che ancora Paolo Prodi cercavano di dare, insomma una chiesa travagliata, ma in fondo è quella chiesa lì. Ecco, ormai appare abbastanza chiaro alla luce di questi studi che c'è stata una rottura durissima, e allora questo è anche giusto che venga restituito dalla storiografia. Questo era meno nel tuo discorso, se accenni a qualcosa.
Sì, senz'altro. Ora ti ringrazio di averlo individuato, purtroppo per necessità di sintesi ho dovuto trascurare alcuni passaggi, ma sono assolutamente convinta che l'idea di Massimo Firpo sia fondata. Questa idea della riforma cattolica è un'idea antica che risale a uno studioso di grande rispetto che si chiama Yedin, ma che è assolutamente superato dagli studi attuali, nel senso che tutte quelle istanze di riforma che sono all'interno della Chiesa cattolica, che pure vi furono distrutte, cancellate, insieme con le innovazioni che si portarono al Concilio di Trento, perché l'organo che diventa fondante della ideologia, degli indirizzi, della cultura e della ridefinizione istituzionale, ideologica della riforma di Roma è appunto il Sant'Uffizio, e quindi tutta una serie di pontefici che vengono dal Sant'Uffizio danno questa indirizzo alla Chiesa Cattolica, che è quella di contrapporsi frontalmente a tutte le istanze di riforma che si è sviluppate all'interno dell'istituzione stessa. Quindi sono assolutamente in linea con quanto afferma Firpo e quanto appunto afferma il collega. Volevo però dire un'altra cosa. Le mie osservazioni un po' dubbiose, diciamo, sulla lettura che Massimo Firpo dà di questa del valdesianesimo come unica forza e fondamentale forza risalgono dal fatto che, a mio avviso, c'è una serie di altre istanze, di altre radici della riforma in Italia, che non si possono appunto sussumere tutto quanto nel valdesianesimo. Se noi leggiamo appunto gli esiti del concilio degli Anabattisti, vediamo che ci sono idee che sono antiche, no? E che non hanno una matrice valdesiana, indubbiamente. Se noi prendiamo un'opera famosissima che è stata pubblicata in moltissime lingue, Il formaggio e vermi di Ginsburg, vediamo che non c'è una matrice valdesiana, cioè sono tante radici nella religiosità dell'Italia. Questo qui, che è un mugnaio piuttosto colto, elabora una sua idea leggendo varie opere e immagina questo mondo che è una forma di formaggio in cui gli angeli sono i vermi che fermentano questo formaggio, e sulla base di questo elabora però questa visione di questa riunificazione di tutte quante le fedi. Ora, riportare tutti questi fermenti, queste idee molteplici a un'unica radice mi sembra un po' riduttivo, sì. Questo per quello che mi riguarda. Per quanto riguarda invece questa visione che ci sia proprio una presa del potere da parte di alcuni pontefici, e soprattutto di un pontefice, prima funzione del Sant'Uffizio, poi appunto pontefice, è sicuramente fondata, a mio avviso perlomeno.
C'è qualche altra domanda? Qualche intervento? Prego.
A lei, al professor Carozzi, perché...
Ma deve farla la professoressa Felice, io non sono il relatore di questa sera.
No, lo so, è una piccola...
Io sono il moderatore al massimo.
No, è una piccola curiosità, già che siamo in tema.
Come?
È una piccola curiosità, già che siamo in tema, che lei più volte, quando ha posizionato la riforma come prima, senza e contro Roma, dice sempre purtroppo. È un giudizio di valore, perché questo purtroppo?
Perché all'interno del cristianesimo... Al di là delle confessioni cristiane, ecclesia semper reformanda. Allora, se qualche aspetto della ecclesia recalcitra alla riforma, ne va dell'unità della ecclesia. È chiaro? Allora, quel purtroppo è un giudizio negativo nei confronti di Roma. Ed è un apprezzamento positivo per chi ha deciso di fare la riforma, ma l'ha dovuta fare, prima di Roma, senza Roma. E poi i casi della storia hanno fatto sì che questa riforma fosse anche, ma non nacque per combattere Roma, o c'erano delle intenzioni di correggere più di qualcosa a Roma. Non so se mi sono spiegato. Ecco il significato di quel purtroppo. Non so se le ho risposto. Io vorrei sottolineare e chiederei poi la critica della collega su questo argomento, che lo dicevo proprio questa sera parlando prima di venire qui. La mia famiglia aveva una residenza d'estate in Valle Splugo, quasi al confine con la Svizzera, sopra Chiavenna, a Madesimo, dove io andai qualche mese dopo la nascita fino quasi ai 30 anni. Chiavenna era nei Grigioni, quella zona era Grigioni, e a Chiavenna si rifugiarono più di un riformatore, e Chiavenna aveva delle tipografie che stampava in italiano perché venisse esportata nella Mitteleuropa della riforma testi di riformatori italiani, e pubblicava qualcosa che arrivava d'Oltralpe. Allora, questo ha fatto sì che, dal punto di vista della nostra lingua, la riforma ha favorito anche, oltre all'umanesimo, al rinascimento e alle arti, la diffusione della lingua italiana, perché faceva conoscere il pensiero e il progetto di riforma degli italiani, e al tempo stesso permetteva ai riformati di conoscere e di far conoscere nelle traduzioni italiane la loro dottrina, nella disputa teologica controversistica che ha caratterizzato poi i secoli che dal Cinquecento sono quasi arrivati a noi, quasi arrivati a noi. Ecco, io vorrei un parere critico della collega Felici proprio su questo ruolo della promozione culturale della nostra lingua, delle nostre idee di italiani e anche di riformatori italiani nei confronti della riforma mitteleuropea.
Ma diciamo che quest'opera che viene svolta appunto dalle tipografie è rivolta soprattutto ai fratelli che sono rimasti in Italia, quindi a favorire l'adesione da parte di quelli che sono rimasti alla riforma stessa, e quindi e sono rivolte anche alle varie chiese che sono sparse in Europa e che raccolgono esuli, perché ovviamente non vi erano soltanto gli eretici che andavano nell'ambiente nei paesi riformati, ma vi erano anche esuli che si insediavano, per esempio da Lucca si muovono famiglie che vanno a risiedere a Ginevra, e forse il luogo dove maggiormente si ha questa diffusione della lingua è Londra, perché a Londra c'è una folta comunità di esuli, ma anche mercanti, dotti e quant'altro che vivono a Londra stessa, e perché c'è un personaggio che si chiama Florio, il quale è in relazione con la futura Elisabetta d'Inghilterra, la regina, e questo fa sì che venga diffusa la lingua in Inghilterra, la nostra lingua in Inghilterra. Per il resto, diciamo che tutta questa pubblicistica è rivolta all'evangelizzazione dell'Italia e all'evangelizzazione delle chiese che sono sorte appunto a Ginevra, che sono sorte ad Augusta, che sono sorte in vari luoghi dell'Europa e che hanno un folto gruppo di appunto di nostri connazionali che ne fanno parte. Occorre considerare che le vie dei mercanti arrivano nell'Europa dell'Est. Cracovia è una città rinascimentale, arrivano a Norimberga, arrivano a Lione, arrivano a Londra, appunto, quindi c'è una diaspora, diciamo, che non è soltanto religiosa, ma è anche di appunto, commercianti, banchieri, finanzieri e quant'altro, che si irradiano tutta quanta l'Europa. E quindi queste opere servono all'evangelizzazione, fondamentalmente. Sono opere che puntano più che altro in maggioranza a indicare una via, la via dell'esilio o del martirio, perché secondo i riformatori, soprattutto Giovanni Calvino, i nostri connazionali peccavano di un difetto che ai suoi occhi era, non era proprio insignificante, però sia dissimulavano. Cercavano, come diceva lui, di addormentare le loro coscienze sui guanciali piuttosto che affrontare o il martirio o l'esilio stesso. Cercavano la mediazione, compromesso, cosa che ai suoi occhi era assolutamente aberrante, però che era una realtà, diciamo, anche molto comprensibile, viste gli esiti che appunto doveva avere e l'esilio oppure la professione della fede in Italia.
Grazie di questa messa a punto. Mi nasce un sorriso prima di lasciarci un'annotazione. Certo che dissimulavano, ma chi aveva insegnato agli italiani a dissimulare? La Chiesa, la quale ha il motto, no? Il trinomio famoso del multa videre, omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere. E tra la sprezzatura del cortegiano del Castiglione e deonesta dissimulazione di Torquato Accetto, siamo in piena casa cattolico-romana, certo, dove la tradizione retorica di giustificazione teologica o meno impera.
Infatti, questo è il dubbio. E infatti la replica che fanno appunto a Giovanni Calvino, a parte la sottolineatura della diversità delle situazioni oggettive in cui uno vive, è che non c'è soltanto un nemico che va combattuto e che è a Roma, ma come affermò appunto un eretico, il nemico è ovunque c'è la persecuzione, quindi non si può semplicemente condannare chi resta, ma occorre avere uno sguardo più ampio e soprattutto affidarsi alla misericordia divina che va oltre l'onore di Dio, la difesa della fede, ma che appunto risiede nella fede genuina degli uomini.
Vorrei rubo una parola ancora. Ha parlato di misericordia, vorrei concludere con un altro grande autore italiano che apre il Medioevo, Benedetto da Norcia, che nel prologo, verso la fine, recita «Et de misericordia Dei, nunquam desperare». E diventa un po' la sigla dell'ordine benedettino e delle evangelizzazioni di quell'Europa che non fu né romanizzata, né latinizzata e tantomeno evangelizzata, ma che verrà evangelizzata dall'ordine benedettino, che è la Mitteleuropa. E qui vorrei chiudere questa bocca e dire un grazie veramente grande e sincero alla professoressa Felici.